Signori, buonasera. Abbiamo letto l'ultima settimana la Parashah di Natsò, al centro della quale c'è una mitzvah, effettivamente, alla quale siamo abituati soprattutto nelle feste e sulla quale volevo intrattenervi questa sera, soprattutto partendo dagli aspetti pratici per arrivare a quelli che sono i significati. Qual è la mitzvah in questione? La Birkat Kohanim, ovvero la benedizione sacerdotale. Ci siamo soffermati in passato sul significato di questi tre versetti che i Kohanim pronunciano in direzione del popolo per benedirci, per l'appunto. Quello che volevo vedere oggi è alcuni aspetti di questa mitzvah dal punto di vista, dicevo appunto, dal punto di vista del Bet Knesset, della conduzione del Bet Knesset, e da lì risalire un po' anche a questioni, diciamo così, di carattere più teorico. Impariamo appunto dalla parasha che abbiamo appena letto che dare la Birkat Kohanim è una mitzvah della Torah. Questo significa che ogni Kohen, cioè ognuno che appartenga alla famiglia sacerdotale, è tenuto a farlo. Vedremo subito a quali condizioni, naturalmente. La domanda è se esiste anche una mitzvah di essere benedetti per tutti quelli che Kohanim non sono. E su questo c'è una discussione. E c'è effettivamente chi sostiene che sia una mitzvah anche riceverla, mettersi in condizione di ricevere la berakha, e quindi non soltanto andare al Bet Knesset nelle feste, ma anche cercare un Kohen che ci dia la berakha. Nella nostra comunità ne abbiamo veramente pochi, abbiamo tanti leviti, ma pochi Kohanim. E quindi, secondo alcuni, esiste anche non solo la mitzvah di benedire, ma anche la mitzvah di andare a farsi benedire. Mettiamola così. Dal punto di vista del Kohen, ogni Kohen kasher che si trovi nel Bet Knesset, nel momento in cui il Chazan chiama Kohanim, o che sia stato chiamato a salire o a lavarsi le mani, come spiegheremo dopo, è tenuto a partecipare. Non può esimersi dal farlo perché sicuramente, secondo tutti, è una mitzvah per il Kohen benedire il popolo. Se non intende dare la Birkat Kohanim, il Kohen esce dal Bet Knesset prima della Berakha di Yetzé, adesso lo vedremo, e rientra dopo terminata la Berakha. Però deve avere dei motivi validi per farlo, per esimersi. Quali possono essere questi motivi? Per esempio, è arrivato al Bet Knesset tardi. Sapete quanti paragrafi dello Shulchan Aruch sono nelle Ilchot Tefillah sono dedicati ai ritardo tardi? Sembra che questo problema esistesse solo nel secolo XVI, invece nella nostra epoca no. In realtà, se un Kohen arriva tardi al Bet Knesset e qui viene il momento di dare la Berakha ed è ancora impegnato a recuperare la Tefillah, che il resto del popolo ha già recitato, che si trova in un punto in cui non può interrompersi, che cosa fa? È opportuno che non si trovi nel Bet Knesset nel momento in cui viene chiamato, e quindi esce prima di entrare, diciamo, nella zona Cesarini della chiamata, e rimane fuori per tutta la Birkat Kohanim. Rinuncia anche a riceverla a questo punto, non soltanto a darla, perché se rientrasse in quel momento qualcuno potrebbe vederlo lì e pensare che non sia kasher come persona a dare la Birkat Kohanim. E questo è un aspetto della Birkat Kohanim, cioè non solo la dignità dei Kohanim, ma anche l'apparenza della dignità dei Kohanim ha un'importanza fondamentale. Si deve stare molto attenti ad evitare che una persona possa anche essere solo nell'immaginario degli altri squalificati. Quindi meglio che se ne stia fuori per tutta la durata della Birkat Kohanim e rientra solo successivamente. Tuttavia, anche se il momento clou è quando il Chazan dice Kohanim dopo aver terminato la Berakha di Modim, il momento in cui ogni Kohen presente nel Bet Knesset è tenuto a staccare i suoi piedi, letteralmente, quella che si chiama in ebraico Akirat Raglaim, e muoversi in direzione dell'Arona Kodesh, e allorché il Chazal comincia la Berachah di Retze nella ripetizione dell'Amidah. Le ultime tre Berachot dell'Amidah dei giorni festivi, come del resto di tutto l'anno, sono dedicate a un ringraziamento a Dio per quello che ci dà. Precedentemente gli abbiamo dato le nostre richieste, che nel caso dei giorni festivi è soprattutto il riposo del sabato e la gioia della festa. Nelle ultime tre Berachot, che recitiamo ogni giorno, sono dedicate a tre temi di ordine generale. Eretze è la Berachah in cui ringraziamo Dio di averci dato l'opportunità di servirlo, ed è collegata al tema della Avodah. E la Avodah non è soltanto la tefillah che oggi facciamo nel Bet HaKnesset, ma anche la Avodah del Bet HaMikdash, che si faceva in antico, nella quale la Birkat Kohanim era inserita. Quindi la Berachah di Eretze, poi c'è la Berachah di Modim, in cui ringraziamo Dio, come dice la parola, di tutti i miracoli, di tutto quello che ci fa diuturnamente. Al termine di Modim è collocata la Birkat Kohanim, e l'ultima Berachah è Sim Shalom, in cui chiediamo a Dio il dono della pace. E la parola Sim Shalom, la parola il tema della pace, si ricollega all'ultima parola della Birkat Kohanim, che è appunto Shalom, che significa pace. Quindi c'è tutto un legame per queste tre Berachot. I Kohanim presenti nel Bet HaKnesset sono tenuti a muoversi in direzione dell'Arona Kodesh già allorché il Chazan comincia a Retze nella ripetizione dell'Amidah. Molto spesso capita, anche nel nostro Bet HaKnesset, che il Kohen si presenta più tardi. Si presenta proprio a ridosso. Bisogna stare attenti, perché non è questo lo spirito della mitzvah. Lo spirito della mitzvah è collegare il tema della Birkat Kohanim al tema della Avodah, che è al centro della benedizione di Retze. Si vuole ricordare effettivamente che la Birkat Kohanim è l'ultimo residuo di ciò che i Kohanim facevano quando c'era il Bet HaMikdash. Altre cose non le possono più fare. La Birkat Kohanim da un certo punto di vista è legata alla Avodah del Bet HaMikdash, ma dall'altra esula e si può compiere ancora oggi che il Bet HaMikdash non c'è più. Il Kohen ha tempo di muoversi finché il Chazan non ha terminato questa Berachah. Come dicevo prima, dopo questo momento non si può più muovere. E quindi bisogna stare attenti che il Kohen presente nel Bet HaKnesset non tardi a muoversi in sostanza. Ma una volta che si sia mosso di tempo, gli si concede fino alla fine di Modim per raggiungere l'Arona Kodesh, cioè fino al momento in cui comincia per l'appunto la Birkat Kohanim. Non si richiede per forza che il Kohen abbia recitato la Tefillah assieme allo Tzibur, sebbene questo sia senz'altro preferibile proprio perché la Birkat Kohanim era considerata parte della Avodah del Bet HaMikdash, come abbiamo appena detto. Questo significa che se per caso, come succede da noi talvolta, il Kohen è impegnato di guardia fuori dal Bet HaKnesset, può essere chiamato nel Bet HaKnesset a dare la Birkat Kohanim, anche se non ha partecipato alla Tefillah all'interno del Bet HaKnesset, a condizione però che si muova, che ciò avvenga prima che il Chazan abbia cominciato a dire Retze. L'ultima volta ci siamo trovati in una situazione un po' difficile, in cui all'ultimo momento si è dovuto dire al Chazan di rallentare perché il Kohen non era ancora arrivato. Da stare attenti che effettivamente chi ha la responsabilità, il parassino, eccetera, eccetera, e sanno che c'è questa situazione, è opportuno che si muovano loro stessi per te. Anche se il Kohen non è sposato, dà la Birkat Kohanim. Qual è la ragione di ciò? Qual è il ragionamento che sta dietro tutto questo? Che problema c'è eventualmente sul fatto che il Kohen non sia sposato? La Birkat Kohanim è una manifestazione di gioia. E questo è il motivo per cui Mentre nell'uso sefardita la Birkat Kohanim si dà tutte le mattine, e così fanno per esempio i persiani a Milano, dove vedo molti questi comportamenti in atto, perché lo fanno appunto tutti i giorni, nelle comunità ashkenazite e italiane l'uso è ormai che i Kohanim danno la berakha soltanto nel Musaf delle feste. Il Musaf è la tefillah che termina con il pasto festivo. Questo perché? Perché fuori da Eretz Israel non c'è, secondo questa scuola di pensiero, non c'è la gioia necessaria per dare la Birkat Kohanim altro che nei giorni festivi, nel momento in cui si sta per andare a mangiare. Anche il giorno di Kippur si dà la Berakha, in questo caso a tutte le tefilò della giornata tranne Mincha, benché non si mangi, perché lì subentra una gioia di tipo diverso. È la gioia del sapere di venire condonati delle nostre colpe.
Scusi, se...
In Eretz Israel, tutti quanti, anche gli Ashkenazim in linea di massima, ci sono usi diversi, ma in Eretz Israel tutti quanti danno la Berakha tutti i giorni. E quindi se andate per esempio al Tempio Italiano di Yerushalayim in uno Shabbat normale, voi trovate la Birkat Kohanim, la Shachrit e la Mincha, tutte e due le tefilot. Prego.
Se è presente il Kohen in un giorno in cui non è consuetudine di quel rito di dare la Birkat Kohanim, cosa fanno?
Niente, gli si spiega che la consuetudine del Beit HaKnesset è diversa, e quindi non c'è bisogno che esca dal Beit HaKnesset. Ha avuto anche questa situazione con un Kohen proveniente da Israele, che si è abituato a dare la Birkat Kohanim tutti i giorni, si è trovato qui, che invece l'uso è diverso, mi ha chiesto se doveva uscire dal Beit HaKnesset, come se il Kohen non ci fosse, come se privasse il Kohen e il Beit HaKnesset della sua presenza, in questo modo giustificasse il fatto di non dare la Birkat Kohanim anche secondo la propria abitudine. E gli ho spiegato che non era necessario, perché è uso conclamato, cioè è accettato nella halakha l'uso delle nostre comunità, non solo accettato, ma è conosciuto, l'uso delle nostre comunità, le comunità ashkenazite in genere, di non dare la Birkat Kohanim tutti i giorni, e quindi non ha bisogno a questo punto, cioè nessuno se lo si vede dentro, che non dà la Birkat Kohanim, da noi nessuno si pone, mette in dubbio la sua kashrut. Perché questo è di nuovo il problema, ovviamente, se rimane dentro, e quindi può benissimo rimanere dentro. Tornavo al fatto che, mentre in Eretz Israel la Birkat Kohanim la danno tutti i giorni, fuori da Eretz Israel c'è una discussione legata al fatto che in diaspora non c'è la gioia. Non c'è la gioia. La domanda è se lo stesso vale anche a proposito del matrimonio del Kohen, perché c'è un detto del Talmud che dice Asharui belo isha, Asharui belo simcha. Colui che è privo di una moglie è anche privo di gioia. Questo è l'assunto dei nostri maestri. C'è chi usa che soltanto i Kohanim sposati diano la Berakha per questo motivo. Altri invece sostengono che questo motivo, diciamo, si pone nell'ottica di un buon consiglio, quello di sposarsi, ma non è talmente forte da privare il Kohen della mitzvah di dare la berakha al popolo. Comunque, sposato o no, questo signore è soggetto alla mitzvah e non possiamo evidentemente impedirgli di farlo. E quindi, in linea di massima, si ammette che anche se il Kohen non è sposato, dia la Birkat Kohanim. Quali sono i preparativi per la Birkat Kohanim? La Birkat Kohanim, dicevamo prima, è legata alla Avodah del Beit HaMikdash. È uno degli ultimi residui della Avodah del Beit HaMikdash. È scritto nella Torah che il Kohen, prima di iniziare la Avodah del Beit HaMikdash, doveva lavarsi le mani e i piedi. Il lavaggio dei piedi oggi è stato accantonato, rimane il lavaggio delle mani. Tutti quando ci alziamo al mattino compiamo la Netilat Yadayim, perché idealmente siamo un po' tutti, siamo una Mamlechet Kohanim, no? Siamo un reame di sacerdoti. Ed è un po' come se la nostra giornata fosse dedicata a una Avodah, in qualche modo. Per ricordare la mitzvah della Netilat Yadayim dei Kohanim, anche prima della Birkat Kohanim, specificatamente i Kohanim ripetono la Netilat Yadayim. Ebbene, in base a quello che abbiamo detto, chiamare i Kohanim per tempo affinché possano lavarsi le mani prima che il Chazan abbia cominciato Rezé. Questo è veramente un appello ai Parnassim nei giorni festivi. Appena finisce la Kedushah di Musaf, anzi, appena il Chazan comincia, finisce le parole Baruch Atah Hashem Ha'el HaKadosh, in cui si può ricominciare a muoversi, è giusto che si vada a chiamare i Kohanim perché facciano i Netilat Yadayim in tempo perché si muovano verso l'Aron HaKodesh quando il Chazan sarà nel frattempo arrivato a Rezé. Si considera infatti Akirat Raglaim, come dicevamo prima, cioè lo staccamento dei piedi, solo il movimento che il Kohen esegue in direzione dell'Aron HaKodesh. E quindi tutti i preparativi a questo devono essere compiuti prima che il Chazan sia arrivato a Rezé. I Kohanim effettuano la Netilat Yadayim prima di salire davanti all'Aron HaKodesh. Come avviene la Netilat Yadayim? La Netilat Yadayim avviene esattamente come tutte le altre Netilat Yadayim, cioè c'è bisogno di un kli, di un recipiente che abbia un certo contenuto d'acqua, va bene, che viene versato sulle mani. L'uso è che sia un Levi o un Bechor per parte di madre a eseguire la Netilat sulla mano sulle mani del Kohen. Per quale motivo? È una tradizione che risale allo Zohar, una tradizione cabalistica, per cui fin dall'epoca della Torah i Leviim avevano i Leviti avevano rispetto ai Kohanim del Bet HaMikdash un ruolo più servile, diciamo così, di assistenti. La tradizione cabalistica, il Levita rappresenta la Middat HaDin, mentre il Levita è quello che si era mosso nei confronti dei trasgressori del vitello d'oro con un atto di giustizia piuttosto perentorio, mentre i Kohanim, che erano dediti a compiere i sacrifici e quindi a chiedere le grazie per il popolo in questo modo, rappresentano la Middat HaRachamim. I Leviti rappresentano la giustizia, i Kohanim rappresentano la misericordia. E la visione del mondo della Kabbalah è che la giustizia deve porsi al servizio della misericordia. Questo è il motivo per cui sono in linea di massima i Leviti a lavare le mani ai Kohanim. In assenza dei Leviti provvederà a questa operazione il Bechor. Chi è il Bechor? Il primogenito, perché nella fase antecedente al vitello d'oro i primogeniti erano quelli dediti al sacerdozio. Soltanto dopo il vitello d'oro, in cui i Leviti si erano messi dalla parte di Mosè, furono poi i Leviti elevati al rango di tribù consacrata al posto dei Bechori. Per cui i Leviti hanno la precedenza, se non è presente un Levi nel Bet HaKnesset, provvede un Bechor. Altrimenti è meglio che il Kohen si lavi le mani da solo, dicono i Possechim, piuttosto che farseli lavare da una persona che non è né Levi né Bechor. Come la mettono con la Berachah? Non recitano la Berachah al Netilat Yadayim se già lo hanno fatto al mattino appena alzati. Non c'è bisogno di ripetere la Berachah. La stessa Netilat Yadayim dei Kohanim è oggetto di discussione, per cui in linea di massima, se hanno già recitato la Berachah, la Halakha è che ripetono il lavaggio, ma senza ripetere invece la Berachah. Non si deve interrompere con parole fra la Netilat Yadayim e la Berachah. È un po' quello che succede per tutti noi quando ci accingiamo al pasto, ci accingiamo a mangiare pane. Dato che la Netilat Yadayim è finalizzata a mangiare il pane, sottolineiamo questo fatto, questa dipendenza, astenendoci da ogni parola. Nel momento in cui uno non può parlare, sicuramente non può fare nulla. Allo stesso modo è giusto che i Kohanim non parlino dopo aver fatto la Netilat Yadayim, finché non hanno dato la Berachah in funzione della quale la Netilat Yadayim è stata fatta. L'acqua della Netilat Yadayim deve giungere fino al polso del Kohen anche a Yom Kippur, nonostante il divieto generale di lavarsi in questo giorno. Alla mattina di Yom Kippur noi provvediamo alla Netilat Yadayim, ma solo per il minimo indispensabile. Non potendosi lavare, la mattina di Yom Kippur ci limitiamo a bagnare la punta delle dita e con quelle si passano sugli occhi, in maniera da da eliminare quello che diciamo può essere di ostacolo alla vista, se tu, questa è la nostra igiene personale il giorno di la mattina di Kippur. Nel caso della nefilat yadayim dei Kohanim, prima di dare la berakha, è consentito invece bagnare la mano fino al polso come si fa usualmente. E a questo punto il Kohen è, per così dire, pronto a salire davanti alla Nona Kodesh per poter recitare la Birkat Kohanim. Ma c'è ancora un altro preliminare, un altro preparativo, ed è la Chalitzat Min Alim, cioè lo scalzamento delle scarpe. I Kohanim devono togliersi le scarpe prima di salire davanti alla Nona Kodesh. Devono presentarsi scalzi. Scalzi significa senza scarpe, attenzione. Lo Shulchan Aruch dice che comunque devono avere le calze. È considerato disdicevole presentarsi a piedi nudi. Però devono togliersi le scarpe. Per quale motivo? Il Talmud riporta più motivazioni per questo attacco. È una disposizione rabbinica. Una delle motivazioni è che non è dignità dei Kohanim mostrare al pubblico le loro scarpe eventualmente infangate o sporche nel momento in cui salgono i gradini. Finché allora si usavano dei vestiti tipo palandrana, no? Per cui, stando tutti allo stesso livello, non si notavano le scarpe del vicino. Salendo invece i gradini verso la Nona Kodesh, questo poteva essere notato. E qui subentra un discorso, non solo di dignità della persona in quanto tale e del suo portamento, ma anche di evitare nel pubblico la distrazione. Perché? Perché al pubblico è richiesta durante la Birkat Kohanim il massimo della concentrazione. E quindi tutti quelli che possono essere elementi di distrazione, hai visto lì cose di questo genere, devono essere banditi a priori. Adesso poi ne vedremo naturalmente altri esempi. Questa è una delle motivazioni. In ogni caso la norma è comunque generalizzata senza distinzione, cioè anche se uno ha le scarpe perfettamente pulite deve comunque togliersi. C'è un'altra motivazione che viene dato nel Talmud, non l'ho scritta qui, ma ve la accenno, e riguarda le scarpe dotate di lacci. C'è il rischio che salendo sui gradini verso la Nona Kodesh, al Kohen si slaccino le scarpe. Vi direte voi, beh, cosa fa se le riallaccia? Tanto c'è un problema, adesso lo vedremo, che uno che dopo aver fatto le tirate d'aria non può più toccarsi le scarpe, perché le scarpe sono fonte di sporco e quindi di impurità. Ma anche se diciamo che i lacci delle scarpe non presentano questo problema, il rischio è molto più grosso. Sapete qual è il rischio? Il rischio è che il Kohen sia tardi a riallacciarsi le scarpe mentre i suoi colleghi hanno già cominciato a dare la Birkat Kohanim, e la gente possa dire, hai visto? Questo signore maschera il fatto di non essere un Kohen Kasher con il fatto di allacciarsi le scarpe. Per questo motivo i nostri Chachamim hanno detto, cari Kohanim, vi togliete le scarpe in ogni caso, che siano provviste di lacci o che non siano provviste di lacci.
Leggi Mocassini.
Qualche volta si pone il problema di Kohanim molto anziani, per i quali effettivamente può essere difficile. Chi non riesce a stare senza scarpe può usare pantofole di pezza. E quindi bisogna dire a queste persone che arrivino al Beit Knesset con questa dotazione in maniera tale da risolvere questo problema, perché anche se si tratta di un attaccanale di Chachamim, quale che sia la sua motivazione, evidentemente è in vigore, insomma. Se ha già effettuato la Nefilat Yadayim, deve togliere le scarpe, dicevamo, senza adoperare le mani, e quindi deve avere un tipo di scarpe molto comode che possano essere tolte, oppure possono essere tolte facendo leva da un piede sull'altro, oppure togliere le scarpe prima di aver fatto la Nefilat Yadayim, ma anche questo evidentemente è una opzione possibile. Dove devono essere messe le scarpe? Attenzione, anche se molti, soprattutto da noi, sono un po' schizzinosi su questo aspetto, La halakha è che le scarpe possono essere tolte nel Bet HaKnesset, purché si abbia cura di riporre sotto la panca in modo che non siano visibili. Quindi se il Kohen ha difficoltà, soprattutto se il Kohen ha difficoltà a camminare, eccetera, eccetera, può togliersele anche all'ultimo momento, purché le metta in un posto dove, come dice il famoso scioglilingua, no? Sotto la panca la scarpa campa, no? Come dice quello. In maniera tale da evitare che siano visibili. E qui arriva l'altro momento, che è il momento fondamentale, cioè il momento della Nesiat Kappayim. Nesiat Kappayim è il nome tecnico che assume la Birkat Kohanim nel linguaggio dei nostri maestri. Lo Shulchan Aruch intitola il capitolo relativo a queste regole Nesiat Kappayim. Nesiat Kappayim significa sollevamento delle palme, sollevamento delle mani. Vedremo fra un attimo a che cosa ci si riferisce nel dettaglio. Giunti davanti alla Arona Kodesh, i Kohanim si collocano guardando quest'ultimo. Parlo di Kohanim al plurale, da noi già tanto che ce ne sia uno solo, d'accordo? Vedremo anche che ci sono delle piccole differenze a proposito del numero, comunque però è presupposto che i Kohanim siano più di uno. I Kohanim si collocano guardando l'Aron HaKodesh e voltando le spalle al pubblico. Si coprono la testa con il talit in modo che questo copra loro anche il volto e, secondo alcuni, anche le mani. Questo è un gesto molto importante, al punto che il Kohen che non abbia il talet addosso non può dare Birkat Kohanim, deve avere il talet addosso. Per quale ragione? Beh, le ragioni sono tante. Il talet simboleggia a sua volta la presenza divina, in un certo senso, ma ci sono anche altri motivi per cui il Kohen si mette il talet sopra la testa. Uno di questi motivi è che, secondo la tradizione mistica, il Kohen ha una sorta di visioni in questo momento che non possono essere distolte, che non possono essere distratte. E poi c'è un altro motivo, molto, che a me piace molto, ed è che in questo modo il Kohen non vede a chi si sta rivolgendo. La Birkat Kohanim richiede una berakah come tutte le mitzvot, e questo lo vedremo alla fine. Questa berakah che i Kohanim recitano prima di impartire la benedizione al popolo, Asher kidushanu bikidushato shel Aaron, che in questo caso la santificazione dei Kohanim deriva dalla loro discendenza da Aaron, vetzivanu levarech et amo Israel be'ahava. E ci ha comandato il buon Dio di benedire il popolo di Israele con amore. È l'unica berakah su una mitzvah che termina con questa parola. Cioè, Bocher amò Israel be'ahava nella tefillah, ma questa è un'altra cosa. Le signore sono abituate ad accendere le candele di Shabbat, ma non dicono a Serchi di Sharon di Mustafa Tivano le Adik Nershel Shabbat be'ahava, o alle tirati Adain be'ahava, o le Aliyah Tefilin be'ahava. Significa che la Birkat Kohanim ha qualche cosa di speciale. Che cos'ha di speciale? E beh, se io sono chiamato a benedire gli altri, devo farlo be'ahava, cioè devo avere un buon rapporto con loro. Mettere il talet sulla testa dei Kohanim significa che i Kohanim non vedono chi hanno intorno, perché se vedessero chi hanno intorno potrebbero anche assumere un atteggiamento selettivo. Qualcuno ha sbuffato,
ma no, non soffio, non è uno sbuffo.
puoi anche sbuffare. E qualcuno mi ha raccontato che a Venezia c'è un bellissimo minare a proposito del Birkat Kohanim, non mi ricordo chi me l'ha raccontato questo, che i Kohanim entrano nel Bet HaKnesset, cioè salgono sul Dukhan già con il talet addosso, col talet sulla testa, ovviamente guardano per terra dove mettono i piedi, ma non hanno la possibilità di guardare neppure in faccia neppure le persone che incontrano durante il tragitto, per evitare che possa esserci, si risvegli qualche cosa, vedendo, vedendo qualcuno che possa, possa impedire la va in questa missione. Pensate un po' che roba, effettivamente. Cosa fa?
Quindi vengono da fuori del Beta Knesset in quel momento.
Sono andati fuori dal Beta Knesset per fare le tirate ad Ari. Per fare le tirate ad Ari. Questo è il momento delle Vece, in cui c'è la Kirat Raglaim, si va, vanno in direzione della Vona Kodesh, arrivano già con la testa coperta. Bellissimo questa cosa qua. Questo succede a Vece, e nel frattempo il Chazal dice anche il Modim, i quali sono rivolti verso la Vona Kodesh con la testa coperta dal talento, e si preparano a dare la Berakha. C'è un Yehiraton speciale che dovrebbero essere in grado di recitare, comunque non è indispensabile. Lo Sheliach Tzibur, terminato il Modim, chiama Kohanim a voce alta solo se sono presenti almeno due Kohanim adulti. Da cosa nasce questo uso? È una delle interpretazioni del versetto della Torah, della Parashah di Nassò, che prescrive la Birkat Kohanim. La Torah dice: così benedirete i figli di Israele, dirai a loro. Di questo dirai a loro si danno almeno tre interpretazioni diverse nell'Alaha. La prima è che la Birkat Kohanim deve essere recitata a voce alta. La seconda è che la Birkat Kohanim deve essere suggerita parola per parola. La terza interpretazione è che i Kohanim vanno chiamati. Dirai a loro, ai Kohanim, cioè li inviterai a recitare la Berakha. Però siccome il versetto dice Amor Lahem, dirai a loro, si applica solo se c'è una pluralità di Kohanim. E sappiamo che il minimo del plurale è due. Se il Kohen è uno solo, comincia a fare la sua parte senza essere chiamato. Se la chiamata non è stata eseguita, anche se i Kohanim erano più di uno, la Berakha è comunque valida. Cioè, se anche c'è stata dimenticanza in questo, o se i Kohanim hanno preceduto il Chazan e non hanno aspettato che dicesse Kohanim e hanno cominciato a dire Baruch Atah Hashem, eccetera, eccetera, la Berakha vale lo stesso. I Kohanim a questo punto recitano la Berakha preliminare, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kidshanu B'Kedushato Shel Aharon V'Tzivanu Levarech Et Amo Yisrael Be'Ahava, rivolti sempre verso l'Aron HaKodesh, perché questa è la Berakha preliminare che recitano nei confronti di Kadosh Baruch Hu, ringraziandolo di avergli dato loro la mitzvah. E parlando con Kadosh Baruch Hu, in questo momento è giusto che siano rivolti verso l'Aron HaKodesh. Però alla fine si voltano verso il pubblico, perché la Berkat Kohanim vera e propria deve essere, i versetti devono essere recitati rivolti verso le persone che ricevono la Berakha. Cioè ci deve essere da questo punto di vista una interazione fra i Kohanim e il pubblico. I Kohanim, mentre benedicono, devono essere rivolti verso coloro che stanno benedicendo. È come se io parlassi con una persona voltandogli le spalle. È chiaro che una cosa del genere non potrebbe essere accettato.
A quel punto guardano il pubblico?
Pubblico. Cioè sono rivolti verso il pubblico.
Ah, ma non guardano.
Attenzione, sono rivolti, sono due cose diverse. Hanno il talet sulla testa che impedisce loro di vedere materialmente le persone, ma il volto deve essere rivolto verso il pubblico. In che momento si voltano? L'uso è che si voltano verso il pubblico subito prima di pronunciare l'ultima parola Be'ahava della Berakha preliminare. Baruch Atah Hashem, è fortissimo questo nome, Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Hashem Kidshanu B'Kedushato Shel Aharon V'Tzivanu Levarech Et Amo Yisrael. A questo punto si voltano perché devono dimostrare la loro Ahava verso il pubblico, e quindi è giusto che quando pronunciano l'ultima parola Be'ahava siano già rivolti verso il pubblico. È una grossa prova questa. Da lì si vede che lo fanno veramente per amore, insomma. Dicevo che un'altra interpretazione dell'espressione della Torah Amor Lahem è che la Birkat Kohanim viene suggerita ai Kohanim dal Chazan o altra persona parola per parola, e questa persona o il Chazan guarderanno nel Machazon per non confondersi, cioè essere sicuri di non sbagliare nel suggerire le parole nella successione corretta. E quindi ogni parola viene recitata dal Chazan e ripetuta poi dai Kohanim. Non si può cominciare il suggerimento finché non sia terminata la risposta Amen da parte del pubblico alla berachà preliminare dei Kohanim. Quando i Kohanim finiscono di dire Asher Kideshanu b'Kedushato shel Aaron v'Tzivanu l'Evarech Amo Yisrael con Be'ahava, si voltano, il pubblico risponde Amen, come si fa udendo qualsiasi berachà. E il Kohen o il Chazan prima di lui che gli suggerisce la prima parola deve stare attento a non suggerire, a non partire con Yevarechecha, che è la prima parola del versetto, finché il pubblico o la maggior parte di esso non abbia terminato di dire Amen. E così ogni parola successiva non può essere pronunciata finché non sia terminata quella precedente, eventualmente detta anche da un'altra persona. È chiaro che qui c'è un'interazione notevole, La Birkat Kohanim è un'interazione, ci sono i Kohanim, c'è il Chazan e c'è il pubblico, ciascuno ha la sua parte in questa cerimonia. Impartendo i tre versetti della Berachà, i Kohanim tengono le mani davanti a sé all'altezza delle spalle, la destra più in alto della sinistra, con il dorso rivolto verso l'alto. E le 10 dita devono essere unite a due in modo da lasciare 5 spazi. Io non sono un Kohen, per cui non sono esercitato a compiere questo movimento. Così. A volte se andate al cimitero, trovate spesso volentieri sulle tombe dei Kohanim, soprattutto quelle diciamo antecedenti una certa epoca, quelle in cui il simbolo delle due mani posizionate in questo modo, che indicano che la persona ivi sepolta evidentemente era un Kohen. Chi non ce la fa, in realtà non è vincolante questa stessa cosa, certo, non è vincolante questa cosa. Abbiamo detto prima che l'espressione con cui nella halakha, nella letteratura rabbinica, è definita la Birkat Kohanim è Nesiat Kapai. Seu yedechem kodesh uvarechu et Hashem. Levate le vostre mani in santità e benedite Hashem, o in questo caso benedite il popolo. Le mani hanno un potere tremendo, evidentemente, e il testo di riferimento è la prima Birkat Kohanim della storia, è scritta non nella Parashah di Nassau, ma nella Parashah di Shemini del trascorso libro di Vayikra, dove è scritto, a proposito delle cerimonie dell'inaugurazione del Mishkan, Vayisa Aaron et Yadav el Ha'am Vayivarechem, Vayered Me'asot, eccetera, eccetera, prima di scendere al termine della cerimonia è scritto che Aaron benedisse levò le sue mani e benedisse il popolo di Israele, e Rashi commenta si tratta della Birkat Kohanim.
Il
testo è rimandato al libro di alla Parashah di Nassau. Ho discusso a lungo con mia moglie su questo argomento perché appunto si è interessata eccetera eccetera. E quello che emerge è che esiste un rapporto fra il libro di Vayikra e il libro di Bamidbar. Nel libro di Vayikra si parla del Mishkan dal punto di vista di Kadosh Baruch Hu, e quindi si accenna soltanto al fatto che Aaron benedisse il popolo per ordine, diciamo così, di Kadosh Baruch Hu dopo aver fatto i sacrifici. Nel libro di Bamidbar si riprende lo stesso discorso dal punto di vista del popolo, e quindi troviamo non soltanto le offerte per l'inaugurazione del Mishkan, cui già si era accennato nel libro di Vayikra, ma troviamo anche il testo della Birkat Kohanim, l'applicazione pratica dal punto di vista del popolo. Questa è una differenza di impostazione che c'è tra il libro di Vayikra e il libro di Bamidbar. C'è una particolarità in questo passuk nel libro di Vayikra, perché la parola Yadav, che significa le sue mani, le mani benedicenti di Aaron, è scritta senza la Yud, e senza la Yud potrebbe essere riletta Yadò al singolare, non le sue mani, bensì la sua mano.
Ma quale Yud?
Yud, Dalet, Yud, Vav.
Ah, Yud, Vav.
Questo è Yadav.
Sì.
Ma se noi togliamo la seconda Yud, come accade in quel versetto, noi potremmo rileggerlo Yadò. Non le sue mani, bensì la sua mano. C'è un'ambivalenza del testo. C'è un magnifico Rabbeinu Bachier che commenta quel versetto e dice che da questo versetto scritto senza la Yud, quindi tenendo conto solo del testo consonantico e non del testo vocalico, si sono appellati i non ebrei per giustificare il segno. Il segno che i non ebrei compiono in determinate circostanze utilizzando una mano sola. Ma il testo masoretico è integrato dalla tradizione talmudica, la quale dice che lì non si trattò di una mano sola, ma Aaron utilizzò tutte e due le mani per dimostrare che non si tratta affatto di quel tipo di segno, ma si tratta viceversa di che cosa? Della Birkat Kohanim, e la Birkat Kohanim deve essere data con tutte e due le mani e non con una mano sola. Però siccome il Ketiv, la tradizione masoretica del testo, scrive Yadò, dobbiamo anche tener conto di questa possibile lettura, si fa in modo che una delle due mani sia in posizione elevata rispetto all'altra. E quale delle due prevale? La destra deve essere superiore alla sinistra. Questo per quale motivo? Perché la destra rappresenta la misericordia, la sinistra rappresenta che cosa? La giustizia. E la misericordia deve prevalere sulla giustizia. Guardate che costruzione c'è dietro tutto questo. E stiamo solo commentando le parole la destra più in alto della sinistra. Che ore sono? Sono già le 7:30?
Mm-hmm.
Finisco il commento di questo, il resto lo rimandiamo la prossima volta. Le mani devono essere con il dorso rivolto verso l'alto, cioè così e non così. Perché questo è sarebbe il gesto di una persona che mendica. Ma noi non mendichiamo, noi trasmettiamo una berachà che arriva dall'alto verso il popolo e quindi teniamo le mani, i Kohanim tengono le mani in questa posizione. Le 10 dita devono essere unite a due in modo da lasciare 5 spazi. 1, 2, 3, 4 e 5. È chiaro? Io non sono un Kohen, per cui non sono esercitato con questo nome. Sono 5. Sono 2 all'interno di ciascuna mano, più un quinto spazio fra le due mani, fra i due pollici. Questo perché il riferimento è a un pasuk nel Shira Shirim, nel Cantico dei Cantici, in cui si parla del Chatan, dello sposo, cioè di Kadosh Baruch Hu, l'interpretazione rabbinica, che giunge verso la Knesset Israel, Mise omed achar kotlenu mashgiach min achalonot metzitz min acharakim. È paragonato a uno sposo che sbircia la fidanzata attraverso le crepe. Min ha-harakim, dalle crepe, la hei dell'articolo viene scorporata nell'interpretazione e assume il suo valore numerico che è 5, da cui si impara che le crepe, cioè gli anfratti fra le dita attraverso le quali Kadosh Baruch Hu ci guarda e ci dà la berakha, devono essere 5. Ovviamente, sì, questo è l'Echatchilah, non è vincolante, se il Kohen non ci riesce a dare la berakha lo stesso, funziona, ci sono usi diversi in questa cosa, comunque questa è la halakha a priori. La prossima settimana ci occuperemo anche dell'atteggiamento che il pubblico deve avere mentre i Kohanim danno la berakha e degli elementi che possono squalificare un Kohen dal compiere questa mitzvah. Bezrat Hashem, la prossima lezione. Ci vedremo, sarà l'ultima di questa tornata, poi a Dio piacendo. Ci rivediamo a settembre. Grazie a tutti.
Il Cohen che c'è in italiano, o Chaim Cohen, pare il
Jonathan.
Jonathan Cohen, si gira un po' verso tutto, non so se hai fatto caso, fa proprio così.
Parliamo un attimo.